sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Ciao a tutti, benvenuti a Vengo Anch'io ad un nuovo episodio. Benvenuti. Oggi parleremo di amore e psiche, di cuore e di cervello, di istinto e razionalità. Ed intervisteremo Filippo Carrozzo, attore e doppiatore. Ciao Filippo, benvenuto.
Ciao, ciao, come stai?
Tutto bene, grazie. Tu, tutto bene?
Sì, tutto. Ok.
Guarda, sono così felice di averti e Vengo Anch'io, davvero. Benvenuto e sono sicura che sarà un episodio carino, divertente, nuovo, bello, bello. Grazie, grazie tra l'altro per aver accettato di essere nostro ospite.
Grazie, grazie a te per avermi invitato e per avere la pazienza di ascoltare questo individuo all'interno del tuo podcast.
Scherzi, no, sarà bellissimo. Infatti, Filippo ci leggerà Il mito di amore e psiche, che magari le nostre ascoltatrici più giovani lo stanno studiando a scuola, oppure a scuola non si studia più, non lo so. Quelle invece più grandi magari lo conoscono. Il mito di amore e psiche è attribuito ad Apuleio e si colloca nel secondo secolo d.C. circa, quindi molto moderno, perché ne sentirete quando lo ascolterete che di fatto si tratta di un mito e di una favola molto moderna, ma di fatto risale a moltissimi, moltissimi anni fa. Va bene, quindi è una favola un po' senza tempo, no? Quella di amore e psiche, e parla un po' dell'eterna lotta tra razionalità e istinto, tra il nostro cuore e il nostro cervello. Tu che fai l'attore, questo magari per te è così, è più normale, non lo so, fa parte più della tua vita professionale.
È normale nella vita di, credo, nella vita di tutti, ma poi nella vita di un attore, in particolare di questo soggetto che è dall'altra parte del microfono. Quindi, what is normal?
Nothing, normalmente, però. Bene, bene, bene. Quindi adesso tu, Filippo, ci farai vivere la favola di amore e psiche, che continua ad essere attuale nei secoli dei secoli. Non voglio perdere altro tempo, vai, facci sapere.
Mi permetto di dire, una delle mie preferite, una fiaba, una storia, una leggenda, una fiaba, un mito bellissimo, e che poi viene ripreso in più parti o in piccole parti, comunque sempre all'interno di questi personaggi che troviamo in altre fiabe. Questa è stupenda per tante ragioni. E allora vediamo se riesco a restituire a questa fiaba la sua dignità. Allora,
vai, sono sicura che sì.
Dice questo: vi erano in una città un re e una regina. Questi avevano tre figlie bellissime. Le due più grandi, quantunque di aspetto leggiadrissimo, era possibile descriverle degnamente con parole umane, mentre la splendida bellezza della minore e non si poteva descrivere, e non esistevano parole per lodarla adeguatamente. Inizia così la leggenda che narra la storia di amore e psiche. Psiche era bellissima. La sua grazia e il suo splendore erano tali da attirare le invidie di Venere, dea della bellezza, che per vendicarsi decise di chiedere aiuto a suo figlio Amore, Cupido. L'invidiosa dea chiese a suo figlio di colpire Psiche con una delle sue infallibili frecce e di farla innamorare dell'uomo più brutto della terra. Amore accettò, ma una volta arrivato di fronte alla fanciulla rimase così incantato dalla sua bellezza da distrarsi al punto che una delle sue frecce lo colpì, facendolo innamorare perdutamente della splendida fanciulla. Per vivere il suo amore mortale di Dio, di nascosto dalla madre, portò Psiche nel suo palazzo senza rivelarle la sua identità. Ogni sera, al calar del sole, Amore andava dalla fanciulla e senza mai mostrarle il suo volto, i due vivevano intensi momenti di passione. La giovane principessa aveva accettato il compromesso, ma si sa, la curiosità è donna. E una notte, mentre Amore dormiva, Psiche si avvicinò al suo volto con una lampada, restando folgorata dalla bellezza del suo amante. Mentre ammirava il profilo di Amore, però, una goccia di olio della lampada cadde accidentalmente sul giovane, che risvegliatosi scappò via, abbandonando la fanciulla. La leggenda si conclude con il matrimonio dei due innamorati e la nascita di una bellissima bambina che prese il nome di Voluttà.
Applausi. Adesso applausi. Tutti in piedi e applausi. Grazie. Grazie, no,
grazie a voi.
Bellissimo. Allora adesso possiamo iniziare ad interpretare un pochino il mito di Amore e Psiche intervistandoti. Allora, innanzitutto, quanti anni hai, Filippo?
Quanti anni ho? 37.
37, che bello.
37, e,
sì. A quanti anni hai fatto sesso la prima volta?
Sesso a 16-17, sì. Okay. Sì, sì.
E quindi in adolescenza, come è giusto che sia, diciamo. Sì, e, sì. Hai un bel ricordo di quella prima volta?
Beh, sì e no, nel senso che c'è una prima volta sicuramente ufficiale e una prima volta ufficiosa. Ora non so a quale delle due riferirmi, però dai, sì. Diciamo che il bel ricordo sì e no per vari motivi.
Sì, che è una cosa abbastanza normale, non... perché di fatto, insomma, quando si è lì a fare una cosa che non si è fatta mai, per di più con un'altra persona, per di più poco vestiti, magari ci può stare che non ci si senta proprio perfettamente a proprio agio fin da subito. Credo che sia una cosa normalissima, almeno per noi donne proprio è normale, secondo me, immagino anche per voi maschietti. Ok, quindi va bene, quindi è così. Ma però, insomma, non è un ricordo che ti ha lasciato male, insomma. Comunque.
No, è una, diciamo che è stata, allora, la primissima volta è stata un record di velocità assoluta, nel senso che non so se considerare la penetrazione... Come si può dire, la parte che è precedente alla penetrazione come esplosione di gioia, ecco, la mettiamola così, che quindi non conclude l'atto. Questa è stata proprio la prima volta, quella ufficiosa, ovviamente, e non conclusa, nel senso che poi è chiaro che da maschietto volevo recuperare, ma non c'è stato modo, per cui è andata così. Ma poi c'è stata la famosa prima volta in cui, anzi, mi sono, come dire, liberato, a tal punto che, essendo in gita scolastica, ci fu la professoressa di greco che interruppe appunto la faccenda. Quindi in un modo o nell'altro c'è stata anche un'avventura nell'avventura in queste mie prime volte.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mamma mia, mi spiace solo tantissimo per chi era con te, che ha dovuto pure subire la professoressa di greco che irrompeva nel...
Sì, diciamo. Scusa, che fu
io un po'... essendo una donna, magari mi sento più vicina a lei in questo momento.
Sì, Sì, fu un totally disaster, se così si può dire. Cioè, fu bellissimo, è un ricordo che ovviamente racconto, comunque ricordo con piacere, però poi dopo, insomma, ci fu questo exploit della prof che, insomma, irruppe perché non si poteva fare, tra l'altro avevo una media bassissima e puntò il dito contro di me dicendomi: non solo vai male a scuola, ti permetti pure di fare certe cose. Vabbè, dissi, quelli bravi sì e quelli che meno bravi no, non ho capito, scusa.
Beh, di solito il contrario, il secchione, adesso non voglio dire una come dire, un'ovvietà, però il secchione di solito è quello magari un pochino meno sexy, no? Nell'immagine, nel look, e invece quello invece un po' meno secchione è quello che invece poi ha un look più, come dire, non lo so, che magari le ragazzine sono un pochino più attratte da lui piuttosto che dal secchione, non lo so, quindi secondo me la professoressa di greco non ha colto.
No, no, ha colto benissimo, perché io avevo la media del 3, quindi insomma mi rimproverò di questo, cioè dicendo dicendo appunto che non solo andavo male a scuola, ma più mi permettevo anche il lusso di fare certe cose, quindi fu...
E che lusso, prof. Va bene, va bene, va bene, bellissimo. Senti, e quindi diciamo che quindi a parte queste prime volte, così quella ufficiosa e quella ufficiale, poi invece hai avuto, insomma, poi sempre in adolescenza, così hai iniziato poi ad avere una vita sessuale senza interruzioni da parte della prof e più tranquilla, eccetera. Benissimo, allora adesso torniamo un pochino al mito. E qui ti chiedo, quanto amore e quanta psiche ci vogliono nell'atto sessuale? Nel senso che l'amore forse non è sempre necessario, anzi io direi non è sempre necessario. Ma la psiche? Sì? No? Per te? Che dici?
Lo è. Come dici giustamente, sono d'accordo con te. Ci può essere, diciamo, un'unione di corpi, di intenti, di anime, per dirla come direbbe Apuleio, senza amore inteso come insomma sentimento folle e cosa, però in qualche modo la testa coinvolge prima che poi mi sto incasinando un po' con questa cosa, però aspetta, non mi ricordo la domanda, ma insomma per dire...
quanta psiche, ok, che magari amore non serve sempre nell'atto sessuale, di fatto l'amore non ha, sì, nel senso, due persone che si amano fanno l'amore con magari più trasporto, però di fatto magari quello non è sempre così fondamentale, mentre invece la psiche, sì, io ti chiedevo per un uomo quanto, perché per una donna è solo psiche.
Per un uomo anche, cioè per un uomo, io parlo di me, è importante per esempio che una persona, per dire, entri dentro la testa in qualche modo, come pensiero prima che come desiderio mentale, quindi di qualcosa che si può realizzare anche in quel momento, come sensualità, e quindi che attivi i sensi prima ancora di tutto il resto. E quindi che attivi tutte quelle lucine che ci sono all'interno della testa in qualche modo.
Ah, quindi tanta psiche ci vuole, quindi diciamo che secondo te, quindi una donna deve un pochino entrarti nel cervello, insomma, attivare quelle lucine, intendi dire che ti deve proprio anche affascinare da quel punto di vista, anche intendo dire, ecco, no? Non solo, però... Un po' come per noi donne.
Ecco, è cambiata questa cosa, perché allora, se ripenso alla mia adolescenza, penso che non ci fosse né testa né cuore, era, diciamo, ero Mowgli nel libro della giungla, in pratica. Uh-huh. E poi crescendo, insomma, maturando, che è un parolone, mi scuseranno tutti di questa cosa perché non si matura mai, però ecco, diciamo che maturando poi la testa e quelle lucine lì hanno iniziato a prendere un po' di più magari il sopravvento, no, rispetto a, e quindi sì, la testa come componente non fondamentale, però insomma fa il suo.
Bene, interessante, benissimo. Andiamo un pochino avanti. E quindi, ora che abbiamo insomma detto che sì, che poi crescendo forse ecco sì, è più la psiche, quindi è più la testa che ha bisogno di essere carpita, affascinata, coinvolta. Nella tua esperienza, che ha combinato più guai, l'amore o la psiche? Perché a me fa un sacco ridere questa cosa che Cupido si impappina e si punge con la sua freccia e si innamora di lei invece che andare a fare quello che gli aveva detto la madre. Io trovo che sia molto divertente questa cosa, quindi di fatto forse, ma non sì, lo so, secondo te che cos'è che combina più guai?
Beh, combina più guai sicuramente il cuore, no? L'istinto, la pancia, è un mix fra pancia e testa in qualche modo, ma chi ha combinato più guai, poi guai, sono, insomma, non sono questi guai, ma
nel senso buono, chiaro.
Nel senso buono è sicuramente la pancia, quindi il cuore che...
Sì. Sì,
che ha preso appunto l'istinto, perché poi queste lucine che si attice, cioè, la testa è in qualche modo, ecco, se una, nel mio caso, cioè per me una persona deve prendermi a livello mentale, cioè deve entrarmi dentro la testa in qualche modo, e allora una persona che mi prende di testa mi prende anche di tutto il resto, no? Adesso, e in passato magari era, non badavo a questi dettagli, ero insomma, ero un cupido distratto.
Che bella immagine, sì. Penso che, sai che penso che questa cosa sia un po' unisex.
Innamorato dell'amore, ecco,
sì,
innamorato
sì.
Dell'amore.
Interessante, bello, perché sì, di fatto poi quando si è più giovani magari si è un po' alle prime esperienze, quindi insomma ci si fa affascinare da delle cose che sono un pochino più o più materiali o più veloci o più facili, mentre invece poi crescendo insomma abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di farci coinvolgere in un altro modo, insomma di farci pervadere da altre sensazioni. Bene, 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 bene. Allora, adesso c'è un'altra domanda sull'interpretazione di questo mito che anche lì trovo divertente. La nostra psiche, bellissima, terza sorella, indescrivibile a parole quanto era bella, se non fosse stato per la gelosia di Venere, se ne sarebbe stata tranquilla a casa sua fino a che un giorno avesse incontrato un bel ragazzo con cui uscire, farsi un bel aperitivo e magari andarci a letto la prima sera. Quindi, domanda: se il cervello non viene stimolato dal cuore, se ne sta lì e non fa nulla? Cioè, quindi noi abbiamo bisogno della, diciamo, del fatto che ci deve venire un po' accese le lucine, no? Quello che dicevi, ma è il cuore che le fa accendere? Cioè, c'è una connessione?
Sicuro mi contraddico in questo, perché poi, sai, cioè, in amore siamo tutti un po' contraddittori. Io stesso poi sono una contraddizione continua. Diciamo che è capitato, e mi è capitato anche che io, insomma... come si può dire, facessi l'amore con altre donne, ma senza quelle lucine, cioè per un fatto di più istintuale che non mentale in qualche modo. Quindi non è sempre detto che qualcuno o qualcuna ti resti in testa o che ti catturi in qualche modo, no? Ci può essere anche, capita, per esempio, mi è capitato in rapporti occasionali, in cui c'è un incontro di intenti di consumare, di accalorarsi e poi dirsi addio, insomma, è bello anche così.
Sì, fa parte, tutto questo fa parte comunque della medesima sfera, quindi sì. Io forse, non lo so, mi sembra di, non lo so, io la vedo un po' così, vedo che, allora, la prima lucina la fa accendere la pancia, quindi la prima lucina la fa accendere il cuore, no? L'irrazionalità, l'istinto. Quindi da lì scatta questa specie di cortocircuito che va nel cervello. E poi invece a seconda c'è bisogno di più o meno razionalità, più o meno bisogno di qualcuno che ci entri davvero nella testa per farci coinvolgere. Ma sto parlando proprio dal punto di vista fisico, non sto parlando di innamoramento. Però ecco, forse però la prima scintilla parte dalla pancia, poi o resta nella pancia, quindi nel cuore, nell'irrazionalità, eccetera, e si consuma l'atto e si ha una di quelle storie di sesso, insomma, chiamiamole come Friends with Benefits, come si possono chiamare, One Night Stand, possiamo fare il dizionario dei sinonimi.
Nel mio caso stand-up comedy, forse.
Esatto, nel tuo caso decisamente, visto che fai l'attore. E quindi, esatto, e poi invece per altre cose, per altri, non lo so, un altro tipo di rapporto proprio sessuale e fisico, c'è bisogno invece di più coinvolgimento della testa. Però forse diciamo che la scintilla parte sempre dalla pancia. Quindi, insomma, il cervello per uomo nel sesso conta, allora, alla fine. Qua ti parlo proprio ti chiedo proprio nell'atto sessuale vero e proprio, no? E quanto conta il fatto che la concentrazione, cosa succede nel cervello di un uomo quando fa sesso?
Beh, si attiva tutto un mondo che è magnifico perché è un'esperienza di percezione, di sensi, almeno per come lo vivo io, è ogni parte del corpo che viene coinvolta, non soltanto la testa, il cuore, ma tutto. È tutto il corpo che partecipe a questa unione, come quando, come in una danza, no? È sicuramente qualcosa che avviene in due, ma avviene in due con anche c'è il respiro che viene coinvolto, tutto è un insieme. La testa forse si spegne in qualche modo e si accende un altro cosmo, un'altra dimensione che è più sensoriale, quindi meno pensata, più vissuta, però a livello di percezione, di esperienza, di sentire. Il momento, vivere il momento piuttosto che raccontarlo o pensarlo. Se si dovesse pensare in quel momento, non lo so, sarebbe un fatto troppo ragionato e non lo so, non mi è mai capitato di solito, anzi metto a cuccia il cervello e vivo l'esperienza con i sensi, tutti, se posso, insomma.
Che bella immagine, e tra l'altro questo faccio un piccolo appello alle nostre ascoltatrici donne, fatelo anche voi. Quindi mettete anche voi, come dice Filippo, il cervello un po' in stand-by e vivete di sensazioni soltanto quel momento, di
Sì,
percezioni.
perché magari ecco, il ragazzo o comunque l'uomo in qualche modo per la società che ci ha educato a questa cosa della quantità o che ci ha educato alla performance, queste cose per esempio vanno. Cioè, non, sono cose che non fanno vivere. L'esperienza, cioè esperienza, non ti fanno vivere l'amore o il sesso nel modo più bello. Più bello parlo per me, cioè nel senso che non è una performance, cioè non è un fatto adesso allora, quindi il cervello che si attiva, quindi no, adesso devo fare così perché allora così, cioè questo proprio è come dire non solo mettersi un preservativo addosso, con tutto il rispetto per i preservativi e per quello che servono eccetera, però preservativo nel senso di preservarsi da tutta una sensorialità che invece un lasciarsi andare, ecco, lasciatevi andare, respirate insieme, ecco, l'amore inizia dal respiro, comunque dalla vicinanza di due corpi che si annusano, un profumo piuttosto che un altro, o insomma il gusto anche di esplorare il proprio corpo, ma anche il corpo di un'altra persona che è estranea da noi, cioè che non siamo noi, quindi fare l'amore o fare sesso è sicuramente scoprire il corpo dell'altra persona, ma è anche scoprire il proprio corpo, le proprie sensazioni, quello che ci piace, quello che viviamo, e lasciarsi andare è la cosa più bella, secondo me, cioè non pensare, non in quel momento. Io dico che ci sono cose che non vanno raccontate al cervello, magari dopo, però ecco, in quel momento no.
Wow. Giustissimo, che bello. No, che bello che un uomo porti questa testimonianza, ecco, che insomma che...
Ma sì, perché poi sai, c'è questa cosa del confronto di quante volte lo fai, di quante volte non lo fai, di come lo fai, e allora io ho fatto così, e allora ho presa così. Però poi, se tu chiedi, ma che cosa ti è rimasto, cioè di quel momento, di che cosa hai vissuto? E no, perché allora, cioè, è come dire. Il quante volte l'ho fatto, il quante volte sono venuto, il quante volte così, è tutta una quantità, una performance fisica come si dice, come se fosse un esercizio da fare in palestra con una scheda, o come se fosse stato prescritto dal medico. Fa bene a tutti, sempre, a tutte le età, e quindi non serve una prescrizione o Filippo che stia qui a dire che fa bene a tutti. Però ecco, non è un fatto di confronto con nessuno, è un viaggio. È come fare veramente un viaggio alla scoperta. Alle volte ci può piacere, alle volte può dare meno piacere, però insomma non significa che non sia bello, che non sia insomma che non ne valga la pena, ecco.
Giusto, giusto, giusto. Ah, bello, allora andiamo un po' allora avanti con con le nostre domande. Come Cupido, ti è mai capitato di ferirti con la tua stessa freccia? Che diciamo che tradotto, poi tu interpreta questa domanda come preferisci, però magari io la interpreterei nel senso che pensavi che fosse una one night stand, una stand-up comedy, e invece poi si è trasformato in un grande amore. Io la interpreto così, però invece se vuoi interpretarla tu, vai.
Beh, no, cioè nel senso se cioè se si è trasformato, diciamo che come Cupido, ecco, il cuore o in qualche modo non voglio chiamarli errori, però non c'è mai un errore, non c'è niente di sbagliato. Però sì, un po' di casini, insomma, ne ho fatti, di scombussolamenti, quindi trovandomi alle volte colpito dalla mia stessa freccia. Però evidentemente non era, diciamo, non è andata avanti, poi alcune relazioni non sono andate avanti. alcune magari hanno fatto bene, altre hanno fatto meno bene, ma non vuol dire che nessuna di, non vuol dire che non siano in qualche modo servite o fatto parte del percorso, perché ogni relazione poi, ogni anche errore serve a maturare, quindi a capire delle cose. Io dico sempre che se non ci fossero state le relazioni sbagliate, non avrei potuto magari gestire o affrontare meglio quelle poi più belle che ci sono state, che non è detto che siano sempre, che finiscano sempre in un matrimonio, per dirla in senso civile, moderno, comunque antico del termine, finalizzato all'unione civile di due persone. Ma ci sono bellissime esperienze che, cioè tutte le esperienze, belle e brutte che siano, servono sempre. Nel mio caso sì, mi sono fatto male con le frecce, insomma ho fatto un po' di casino con anch'io, a voglia.
Sì, penso che con quell'arco tutti quanti abbiamo combinato un sacco di guai, che potremmo fare un episodio intero parlando di tutte le frecce che ci siamo infilzati a caso a Vanvera
sì.
E che ci hanno fatto diventare grandi, freccia dopo freccia. Eh sì, è così un po' per tutti, è così un po' per tutti. Ora domanda bruciapelo, sei pronto, Filippo? Ma gli uomini fingono l'orgasmo?
Sì.
Spesso?
Beh, a volte sì, a voglia. E io pensavo che l'uomo non potesse avere, cioè, che ecco l'orgasmo, no? Molti dicono: oh, sono venuto, ho fatto, riempito il preservativo. Ecco, riempire il preservativo non è avere un orgasmo, cioè l'orgasmo è un'altra cosa. E solo per il fatto che eiaculiamo non vuol dire che abbiamo un orgasmo. Orgasmo è veramente quando hai un orgasmo, che poi può coincidere o no con l'eiaculazione, questo è un fatto fisiologico, ma l'orgasmo è proprio una cosa che va oltre la fisiologia. Sì, a me è capitato di fingere.
Perché le donne purtroppo lo fingono spesso.
Sì, sì.
Quindi, ma... e nel caso di un uomo, quindi quando, quali sono quelle, diciamo, chiamiamole concatenazioni di eventi tale per cui un uomo si trova a dover fingere l'orgasmo?
Ma non, no, è come, vedi, può essere come per la donna, no? Per esempio, all'inizio, ecco, quando ero più giovincello, come tutti i miei coetanei, l'ho fatta venire, no, ma guarda, ha urlato di piacere, eccetera. E quindi si dà peso a questa cosa, no? Come se fosse il raggiungimento, no? della Champions League, che tu torni con gli amici, sì, poi in realtà crescendo capisci che anche le donne fingono, che anche le donne si masturbano, che è una cosa che va detta a tutti i maschietti, e lo dico qui, ne approfitto di questo spazio per dire: ragazzi, le donne si masturbano così come si masturbano gli uomini, e immaginano altri uomini nudi, che è bellissimo, e così come lo fanno anche i maschietti, quindi anche questa cosa un po' va sfatata. No, la mia donna vede solo me, sogna solo me. Ecco, chi è convinto ancora di questa cosa, sta scoprendo la ruota, e va bene, dopo aver scoperto il fuoco si scopre la ruota, poi si scopriranno altre cose, però insomma, il mondo è fatto di 6 miliardi di persone, quindi non si è mai su un'isola deserta, non si possono bendare i sentimenti in qualche modo. Ma stiamo andando da un'altra parte, la domanda era sul perché gli uomini fingono, giusto?
Sì, quali sono magari le situazioni in cui è più probabile che un uomo si trovi a dover fingere l'orgasmo?
Ah, ecco, perché stavo dicendo questa cosa. Perché alle volte, magari, ed è successo, no? Vedi che dall'altra parte scatta quella domanda: ti è piaciuto? E quindi, e in quel momento, sbagliando, perché sbagliamo tutti, sì, mi è piaciuto tantissimo, guarda, no, sono venuto in un modo che mai sarei venuto in questa maniera. Oppure, come dire, è un fatto di percezione, c'è chi ci tiene, c'è chi non ci tiene, non so come dire. A me, per esempio, capitava da ragazzo che facessi l'amore con delle ragazze e poi mi guardavano dicendo, ma sai che è la mia prima volta. E non era vero, e io dicevo: sai che non me ne frega, cioè, nel senso che no, perché soprattutto nei paesini c'era questa cosa del dire è la prima volta, che poi anche questo no, nell'immaginario: se esce il sangue, se non esce il sangue, se fa così, se fa colà. Però ecco. Dipende da quanta importanza diamo anche a queste, cioè quanto carico ci mettiamo durante il rapporto, no? Durante l'amore, quando facciamo l'amore. Ecco, se mettiamo in vacanza il cervello a certe cose non ci pensiamo. E invece c'è chi ci pensa, no? Ma sarà la prima volta, ma quanti uomini hai avuto? Ecco, non fate mai questa domanda, non vi rovinate l'esistenza, lasciate perdere. Ecco, io dico sempre. Tante ragazze o donne dicono: ma perché non fai mai domande? Ma scherzi, io fare domande a una donna, ma vuoi che mi precipiti l'esistenza? Ma io non domando nulla, vivo e basta, vivo. Ho imparato a mi.
Però, giusto, però magari nel senso chiacchierare durante il rapporto, nel se chiacchierare non del più del meno, ma comunque dirsi che cosa piace, che
Sì.
cosa meno, eccetera, insomma, il dialogo da quel punto di vista invece secondo me, ma non solo secondo me, insomma, rende più, accende il rapporto invece che spegnerlo. Quindi domande sulla vita esistenziale, su quanti rapporti una donna ha avuto, su quanti uomini, con quanti uomini ha fatto sesso la prima volta, sono d'accordo che sono domande assolutamente che non hanno nessun senso. Mentre invece sul fatto di cercare di, insomma, capire un pochino che cosa fare nel momento in cui si fa sesso proprio e andare proprio magari a fare quella cosa che a lei o a lui piace tantissimo, io lo
Sì.
trovo che sia giusto, ecco, insomma, che quello crea la magia, non è che la uccide.
Sì, no,
Crea proprio
però.
la magia.
Poi ti ho
Quindi, insomma,
detto, non
abbiamo.
so,
Dimmi.
perché si finge, cioè nel senso, anzi, forse perché magari è più, lo vedo più legato a un fatto di voler in qualche modo rendere a parole quello che non si è reso col momento vissuto. E quindi a parole io descrivo qualcosa per compensare qualcosa che però io diciamo che nel momento vivi quel momento, quindi sai com'è, se stai, come si può dire, non concentrato, ma se sei lì presente, sai che cosa è successo, se c'è stato godimento, non c'è stato, cioè, come è andata in qualche modo, non so come, adesso non mi vengono le parole. E quindi poi dopo, alle volte si finge, è inevitabile. Cioè, è capitato, adesso. Meno, però in passato sì, anche è capitato. Oddio, oh mio Dio, un po' come Harry ti presento Sally.
Esatto, sì, no, succede. Quindi allora abbiamo sfatato questo mito, quindi anche gli uomini fingono l'orgasmo, quindi non solo noi, non sentiamoci così sole. E quindi poi l'eiaculazione, forse questo l'avevamo già detto in qualche puntata, forse no, non ricordo, l'eiaculazione non è sinonimo di orgasmo, quindi un uomo può eiaculare senza nel momento dell'eiaculazione provare il piacere, oppure, e quindi nel senso non è la prova del 9, ecco, infatti l'eiaculazione non è la prova del 9 dell'orgasmo. Quindi probabilmente poi ci sono. Probabilmente, nel senso, ci sono, come per la donna, tutta una serie di motivi che possono essere dal più magari grave, profondo, traumatico al più stupidissimo motivo per cui il cervello non si scollega e quindi purtroppo il corpo rimane ingabbiato in quel momento lì non si lascia andare, quindi non si prova nulla. Peccato, bisogna per quello sempre spegnere il cervello, mollare il timone, lasciarsi andare. Le cose che racconto sempre,
Ma poi
le
non
cose
vuol
che
dire
racconto sempre.
che non sia bello, non, cioè, come dire, ecco, partecipare è bellissimo, cioè, esserci è bellissimo, poi che ci sia un orgasmo, non ci sia, insomma, può diventare relativo perché entrano in gioco tantissimi fattori che non mentali, però proprio a livello fisico, come esperienza fisica, come contatto, come sentire non solo due corpi, ma veramente due respiri, due anime che si incontrano per strada o comunque che vivono lo stesso momento. Ecco, vivere lo stesso momento vale molto di più della performance, che insomma serve a niente.
Giusto, la performance. Sono d'accordissimo. Tra l'altro, poi a breve uscirà su Style del Corriere, sul sito di Style del Corriere della Sera, un mio articolo in cui faccio riferimento un po' anche a questo, no? In cui adesso faccio anche un po' di spoiler. Comunque, in cui cerchiamo di sfatare il mito, no? Dell'uomo. Tu hai fatto un po' di accenni durante la tua chiacchiera di oggi, nel senso la apro in due, l'ho aperta in due come una mela, no? Quelle cose
Sì,
a.
sì.
In quel caso, cioè, lei non ha sentito nulla, ve lo confermo, Maschietti, che pensate di averla spaccata in due, no,
Certo.
cioè, ecco, no, perché ci vuole altro. Quelle lì sono quelle situazioni da film per adulti che, diciamo, offuscano e rendono, cioè, non so come dire. Non dico, non mi viene magari la parola giusta, però ci danno un'immagine del sesso che è equivoca completamente, nel senso che tutta quella foga, tutte quelle aperture, tutti quei divaricamenti, tutte quelle cose lì, non sono nulla, non servono, non sono funzionali al piacere né di lui né di lei. Sono parte di un sentirsi magari in quel momento un po' sexy, un po' potenti, un po' virili, e lei magari molto femmina, però di fatto poi ci vuole ben altro per avere il piacere, per vivere quell'esperienza proprio dal punto di vista delle sensazioni.
Sì,
E
io se posso permettermi
certo.
di dare un consiglio ai maschietti, ecco, mi viene in mente questa cosa. Se si pensasse a dare piacere, o piuttosto che riceverlo, e allora si finisce col piacere in due in qualche modo, cioè. Piuttosto che no, cioè no, il piacere deve essere mio perché e basta, quindi.
Filippo, sai che ti ho perso per qualche
Hello?
secondo? Ti ho perso, dovresti ripetere l'ultima
Eccoti,
frase che
sì.
hai detto, mi spiace.
Dicevo, mi viene in mente insomma, da questa parte, no? Se si pensasse a dare in qualche modo piacere piuttosto che soltanto a ricevere del piacere, quindi a essere egoisti, ma più generosi, ecco, l'amore si vive in due, si deve godere in due in qualche modo, non come un atto di potenza in potenza, ma come una cosa da condividere,
Vero,
da
vero, vero,
esplorare,
vero,
ecco.
vero. Dare, 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 tutti e due sempre. Che bello. Vuoi aggiungere qualcosa, Filippo? Vuoi raccontarci qualcosa tu oppure qualcosa di amore psiche del mito che per te è così, che magari è importante, attuale o che ti va di ricordare?
Beh, abbiamo detto prima, per esempio nel mito di Amore e Psiche c'è questa cosa che che lui dice a lei, non c'è un compromesso in qualche modo, no? Dice, noi faremo l'amore, ci incontreremo di nascosto tutte le sere, però, dice, tu non dovrai mai guardarmi, non dovrai mai... lui mette questa specie di... fa questo errore in qualche modo, di mettere un paletto, no? Del dire tu non dovrai mai fare così. Poi lei lei è felice e lui è felicissimo. Nel momento in cui lei racconta questa cosa alle sorelle, le sorelle le mettono il tarlo in testa. E quindi si attiva tutta una faccenda mentale in lei che la allontanano dal momento presente, cioè dal viverlo e basta, senza problemi. Ma inizia a pensare che si tratti di un mostro. E quindi questo tarlo fa sì che poi lei andrà a illuminarlo, tradirà questo patto fatto da lui, creato da lui, per poi, insomma, poi finirà col matrimonio. Però avranno questo momento di crisi di coppia dovuto al fatto di mancanza in qualche modo di fiducia o comunque di creare un compromesso che poi viene, insomma, ecco. In questo caso, no, la testa o comunque i tarli entrano a rovinare quel momento magico che è talmente perfetto così com'è che poi alla fine chi se ne frega. Se, insomma, se ci stai bene con una persona, lo senti nel momento in cui ci stai, senti che tutte le parti del tuo corpo, stai bene. Punto, non basta, non serve altro. Poi in questo caso, quando poi la testa inizia a fare dei ragionamenti, inizia a deviare, ad andare oltre. Quindi dovremmo un po' tutti cercare di viverci il momento presente, di stare lì e di fregarcene un po' di più di quello che pensano gli altri o di quello che pensa la nostra testa, ecco, metterla a parcheggio
verissimo,
ogni tanto non fa male.
Verissimo, grande verità, ed è una delle interpretazioni, una delle, no, non delle interpretazioni, però una delle parti, se vogliamo, più mindful del mito di amore e psiche, credo questa, no? Quindi sì, perché ci sono tutta una serie di parti e di interpretazioni che si possono dare, alcune anche modernissime, e questa è proprio la parte più mindful, sì, quella più moderna dal punto di vista proprio del nostro benessere, no? Stare nel flusso, si dice, nel 2020. Va bene, Filippo, io ti ringrazio infinitamente del tuo tempo, è stato bellissimo parlare con te, ti ringrazio. Magari possiamo risentirci. Grazie. Per un altro episodio su un altro argomento, se ti farà piacere, potremo di nuovo magari leggere insieme,
sì, certo,
un mito, una fiaba e poi interpretarla in maniera moderna. Quindi un abbraccio, grazie, mm-hmm, e quindi a presto. Un saluto. Ciao, ciao.
Grazie a te, ciao a tutti.
Da Leni, ciao. E ci sentiamo presto. Ciao.